esperienza, perché guai a farlo solamente da un punto di vista elettoralistico. Anche su questo però, Sindaco, noi dobbiamo non solo collaborare con la Caritas, dobbiamo fare in modo, e qui non sono d'accordo con Battilocchi, fare in modo che se esistono le possibilità, anche per una urbanistica contrattata, creare perché no le case alloggio, ma organizzate, fatte bene, con competenza, dove all'interno ci sia il psicologo, il sociologo e non solo le docce, il dormitorio e via così dicendo, ma qualche cosa che ricostruisce questa vita, che ricostruisce queste persone. Questo secondo me può essere praticamente portato avanti dall'amministrazione comunale. Tutte altre cose non ci competono. Io sono d'accordo che praticamente c'è chi parla bene e ruzzica male, cioè nel senso che si parla di sicurezza, poi andiamo a vedere, non ci sono i fondi per realizzare alcune cose. Però, Sindaco, se facciamo questi consigli comunali, vediamo anche di dare a questi consigli comunali un proseguo positivo, che oltre alle proposte poi ci sia un lavoro effettivo e con un risultato. Quindi la proposta è quello che sulla sicurezza invitiamo tutte le associazioni di volontariato per fare in modo che a loro modo, senza creare dissidio nella città, vadano a fare quel lavoro che poc'anzi vi ho detto attraverso persone competenti come ho visto i pensionati dei carabinieri, la protezione civile e via così dicendo. Sull'altro fronte invece di riuscire a realizzare insieme alla Caritas qualche cosa di concreto. Aggiungo che sono andato a vedere delle case alloggio e queste case alloggio, è vero che manca tutto il discorso finale legato alla ricostruzione della persona, però è anche vero che in queste case alloggio molte volte non c'è il pienone, non c'è praticamente la calamita di tutte queste persone che non riescono a sopravvivere e che durante la notte non sanno dove andare a dormire e quindi vanno tutti in queste case alloggio. In queste case alloggio non è che ci si va così per caso, ci si deve andare attraverso un discorso che è un discorso di mediazione. Prima di arrivare a dormire lì ci deve essere qualcuno, ecco perché l'accoglimento, ma io non so se va chiamato in questo senso, no? L'ascolto, come si dice, no? Cosa significa l'ascolto? Che io parlo prima con queste persone e gli prospetto di entrare in queste case alloggio dove c'è tutto, ma a una condizione, che loro si comportino in una certa maniera per il recupero. Questo penso che sia. Ma non che usano la casa alloggio, usano i pasti, usano tutto per continuare a vivere come prima. Questo deve essere la concezione di un recupero e questo deve essere il modo di affrontare questo punto. Se questo è, io sono d'accordo e mi muoverò insieme al sindaco, perché faccio parte di questa maggioranza, per realizzare questo che sto proponendo.
Grazie consigliere. Allora, don Emanuele, consigliere Moretti prima le ha fatto alcune domande, se ha piacere magari di rispondere.
Sì, a partire dai dati che sono dei servizi Caritas, naturalmente non abbiamo la panoramica di tutta la situazione alla Dispoli. Gli accessi ai servizi per circa la metà degli ospiti è stabile, cioè sono sempre le stesse persone. Un'altra metà invece potremmo dire varia, legata a... fluttuante, sì, esattamente. L'estate invece vede l'aumento alla Dispoli di circa un 20%. Alcuni che sono stati fuori a lavorare tornano alla Dispoli, anche c'è un movimento da Roma verso il mare, quindi c'è un aumento di accesso ai servizi. Vengono a fare le vacanze, se vogliamo dire questo. Per quanto riguarda invece i fondi e senza fissa dimora, bisogna individuare i fondi europei, nazionali, regionali e provinciali per i senza fissa dimora. Non bisogna togliere niente a nessuno. Però ci sono dei fondi per le povertà estreme. Li dobbiamo intercettare e usare sul territorio. il pericolo di attirare le persone. Oggi è stato presentato a Roma il piano emergenza freddo. Abbiamo collaborato anche col Comune di Roma, come Caritas diocesana siamo su 5 municipi. Su 3.000 posti messi a disposizione lo scorso anno non c'è stato mai non sono stati mai tutti occupati. Così come molte stazioni della metro aperte di notte nel periodo del freddo non sono mai state occupate. Quindi l'equazione apriamo il dormitorio, vengono le persone, non c'è, questo non c'è. Altra esperienza di un territorio simile, Ostia, casalloggio della Caritas. L'accesso alla casalloggio avviene attraverso un percorso o di reinserimento oppure di accoglienza. Allora, la casalloggio trova la sua ragione nella misura in cui o permette alla persona di reinserirsi oppure evita a monte che qualche persona vada a finire per strada. Il bracciante che ha perso il lavoro, lo stagionale, chi viene da lontano, chi magari aspetterà, dovrà aspettare la prossima sanatoria. Quindi in questo c'è l'utilità della casa alloggio. Se i posti sono 20, sono 20, non c'è posto per il 21esimo. Credo che anche in questo dobbiamo fare una riflessione tutti quanti come uomini. Credo che tutti quanti dobbiamo anche accettare, tra virgolette, la sconfitta. Cioè non sempre possiamo cambiare il mondo così come vorremmo, anche con tutto l'impegno. Io credo che sempre dovremmo fare i conti con i nostri limiti. Il fenomeno delle migrazioni, contrariamente a quel che si pensa, interessa marginalmente l'Europa. Marginalmente l'Europa. Nell'ultimo viaggio che ho fatto in Africa, mentre con Don Federico andavamo su una piccola frazione della parrocchia, stavano costruendo le proprie capanne un gruppo che veniva dal Mozambico, in Malawi. L'ultimo avviso di guerra in Congo ha mosso 300.000 persone in un mese. 10 volte il numero che è arrivato in Italia in un anno a Lampedusa. Quindi anche questo lo dobbiamo un po' depotenziare. Non siamo noi gli sfortunati. La gente si muove perché c'è povertà, la gente si muove perché c'è guerra, la gente ci muove perché questo mondo è quello che è. E avremo sempre a che fare con questo. Dobbiamo noi accettare, anche imparare ad interagire con chi è più debole, con chi è più stato sfortunato, con chi va in cerca di fortuna. Chiudersi non è mai servito a niente, non è mai stata la soluzione, anzi nella storia ha provocato ulteriori problemi. Su questo io credo di non aggiungere altro. Grazie.
Grazie a lei, Don Emanuele. Se ci sono interventi dal pubblico apriamo il dibattito, anche allora è tarda comunque. Se ci sono degli interventi, delle domande da porre al sindaco, a Don Emanuele, a dei consiglieri comunali.
Credo che queste proposte saranno poi...
Sì, poi quelle in chiusura, però dobbiamo sentire anche le persone che stanno qua in aula se hanno delle proposte da fare, degli interventi, delle testimonianze. Prego, si accomodi al microfono.
Innanzitutto buonanotte, non buonasera, perché ormai... No, io volevo dire delle cose, io ho sentito tante cose. Io avevo un confronto col sindaco e dopo non so perché non è stato fatto. Mi era stato confermato via email un confronto personalmente, dopo non so perché non è stato fatto, dal 1° settembre. Ma mi hanno chiesto di avere un confronto con lei personale. Sono Lopresti Giuseppe, mi conoscete tutti come Rexita sul sito. Allora, io volevo sentire tante cose, ho sentito tanto parlare, il vero centro del discorso non è stato proprio affrontato, perché qua parliamo di sicurezza e persone senza fissa dimora legate alla sicurezza. Io principalmente mi riferisco ai 20 che stanno sotto il ponte, e non è da adesso, parliamo di gente che sta da 5 anni sotto il ponte, e nessuno mi venga a dire che non è vero. Ho sentito Don Emanuele parlare, io gli posso assicurare che l'anno scorso, quando gli veniva portato il mangiare ai signori che stavano sotto il ponte, perché la Caritas era chiusa, allorché gli veniva data una busta con il mangiare, il primo, il secondo e il contorno, e un filone di pane a testa. Siccome vedevo sempre il pane buttato a terra, un giorno gli ho chiesto a uno di questi signori, dice, tanto domani me lo danno fresco, perché mi devo mangiare quello vecchio? Io a casa mia il pane non l'ho mai buttato, precisiamo. Questi sono i poveretti che voi definite, che è gente che non ci ha mai voluto, non ha mai voluto lavorare in vita loro. Basta vederli. È gente di 30 e 40 anni, che c'hanno i cellulari, c'hanno i soldi per le sigarette, c'hanno i soldi per il vino, c'hanno le macchine, le autovetture, un BMW, io ho una 500, loro c'hanno il BMW, tanto per chiarirci. La mattina alle 8:30 la prima cosa che fanno, vanno al supermercato con, ha detto no, con le buste del supermercato piene di buste di vino, e non fanno altro che bere al parcheggio del pallone. E questa è la pura e sacra verità, perché io ci vivo, io li vedo tutti i giorni. Io me ne accorgo di quello che succede tutti i santi giorni. Per non parlare poi del fatto che il pallone ha preso fuoco, che nessuno qua ha toccato l'argomento. Ma se a me io personalmente ero dentro al pallone e mi trovavo nei vigili, perché cosa venivo denunciato? No, qualcuno mi risponda perché cosa venivo denunciato. Era violazione di proprietà privata, comunale, statale, chiamatela come volete. A questi signori non è stato fatto assolutamente nulla. Dopo sento parlare di residenza anagrafica, cosa sbagliatissima, perché il decreto dice altro, lo dice chiaramente, non è che lo dico io. Ai fini dell'allontanamento costituisce motivo imperativo di pubblica sicurezza la mancata iscrizione anagrafica o la mancata richiesta della carta di soggiorno. Ma queste cose non li deve fare il comune, non li deve fare il prefetto o la questura. Dopo tre mesi è il comune che deve accertarsi No. Dopo tre mesi, no, non è il prefetto, è il comune che deve accertare. Il prefetto non sa che quello risiede qua da più di tre mesi. No, allora, scusatemi, io non è che uno vuole. Allora, al cittadino dell'Unione che intende soggiornare in Italia ai sensi dell'articolo 7 per un periodo superiore a tre mesi, si applica la legge del 24 dicembre 1954 e il regolamento anagrafico della popolazione residente approvato. Chi la applica il regolamento anagrafico? Il prefetto? No, scusi, questo è il decreto numero 30, non è che uno se lo sta inventando. No, no, questo è l'articolo, il decreto legislativo numero 30. Eccolo, l'articolo 9, legga l'articolo 9, non l'articolo 21. Cioè, è inutile che mi venite a raccontare. Per le cose, uno quando li scrive sul forum, dopo non ha risposta, perché la maggior parte delle volte siete sempre in torto, non lo dico per cattiveria. L'ultimo è successo stamattina con l'immondizia, c'era la riunione della Guardia di Finanza, è stata tolta l'immondizia davanti al tendone, dopo mi è stato, no, era stagiata programmata, no, perché appena sono arrivate le prime macchine della Guardia di Finanza è venuta l'ama a pulire. Lasciamo perdere. Ah, è la verità. Il sindaco ha fatto la passeggiata con me nel parco, dopo un anno e mezzo è stata tolta l'immondizia che stava davanti al tendone. Qua c'è il signor Scimiaco, può testimoniare, o non è vero forse? Gli ho fatto vedere, si ricorda quel giorno? No, la Dispoli è quella, io la vedo tutti i giorni, signor sindaco. Io la vedo tutti i giorni, e siete voi che non la vedete, quello è il guaio. No, la Dispoli è proprio questa. La Dispoli è gente che, se io vado in Romania o in Ucraina, che parlavate di poveretti, a me se sono ubriaco come questi mi mettono in galera, mi prendono e mi mettono in galera. Non che dite li portate alla questura e la questura vi risponde che dopo tre anni devono commettere un reato superiore a tre anni. Allora il decreto legislativo a che cosa serve? E rispondete, cioè è quello che voglio capire io. Se c'è un decreto legge, a che cosa serve? Dopo dice il potere al sindaco. Il potere al sindaco dice il sindaco interviene per prevenire e contrastare le situazioni. Ma quando vuole, come vuole. Io non c'ho problemi.
Il sindaco dice che cosa fa domani mattina.
Io che faccio domani mattina? Io non lo so che devo fare. Domani mattina le risorse le
cose.
No, visto che...
No, purtroppo, le cose...
Accenda il microfono, per favore.
Come il Don Emanuele parlava dei servizi, io gli porto le buste che buttano i signori che voi gli date pieni di vestiti, che li buttano nel parco, ve li porto, la prossima volta li raccolgo, quanto è vero Dio, e ve li porto pieni, così come glieli date. Questi sono i signori che stanno qua nel parco, io mi riferisco a questa ventina perché sono una ventina adesso. L'ultima volta che qualcuno ha cercato di aiutarli, come dite voi, è stato un vecchietto sul ponte, è stato malmenato da quattro di questi perché, lo sa perché si stavano litigando sul ponte? Per litigarsi una donna, e la donna che scappava mezza nuda nel parco, queste cose nessuno li sa. E dopo sono stati malmenati pure due ragazzi, gli hanno pure sfasciato la macchina, che non c'hanno voglia di lavorare. Io mi dispiace dirlo, anche se devo contrastare tutti, però è la verità. Parliamo di gente di 30 e 40 anni che non hanno mai cercato, mai voluto un lavoro in vita loro. Mai. Io li conosco ormai da 5, parliamo di gente che conosco da 5-6 anni che stanno qua. Anche se ci ho discusso 3.000 volte, l'ultima volta ci ho discusso davanti al signor Scimia, perché ho difeso io che a pedate prendevano la porta del pallone per entrare dentro. Quando ha preso fuoco il pallone c'era uno scemo che ha visto che il fumo usciva dal pallone, altrimenti il pallone andava tutto a fuoco. Inutile che mi vengono a dire regnifugo. Ma se i pompieri non erano in zona quel giorno, perché sono arrivati dopo 3 minuti, il pallone era tutto a fuoco. Perché? Perché ci dormono dentro, e tante volte l'avevo segnalato il fatto che dormivano dentro, ma non bisogna sempre arrivare sempre all'ultimo minuto. Cioè se uno segnala sul forum, è logico che le cose devono essere fatte. Non è che io me l'invento, dico me l'invento di sana pianta, oggi mi va a scrivere questo, lo scrivo. Infatti non scrivo più niente perché mi sono stufato, perché le risposte non ci sono mai state. No, è vero, perché l'ultima risposta che mi ha dato, signor Sindaco, è stata ma ha raccontato fatti, 2 anni fa abbiamo fatto questo, abbiamo fatto quello, ma il problema non è stato risolto.
Perché qualcuno diceva che non era mai risolto.
Ho capito,
era
ma...
Era una bugia.
Ma no, il problema non si è risolto, il problema sta là. Se vede oggi, stavano in 20 sotto il ponte.
Li riportiamo a Roma e poi li portiamo qua.
Ma no, perché la legge, se uno glielo dice, la legge la devono applicare. Pure il fatto del divieto di bere in pubblico, non lei mi ha risposto, se io faccio la multa dopo chi la paga? Ma allora questa ordinanza per chi è stata fatta? Io italiani sinceramente...
Cosa gli fa pagare?
Ah scusi, i soldi per la benzina, per la macchina ce l'hanno, per comprare le sigarette ce l'hanno. E come va bene? Le macchine stanno là parcheggiate, non è che stanno lontano, basta che ci affacciamo dal comune e li vediamo.
Cioè, senza dimora di rischio hanno tutti la macchina.
No, ce n'hanno 3, l'ho segnalato 3.000 volte, se una forma... Ma allora devo andare in giro con la telecamera.
Stiamo parlando di qualcosa di più complesso.
No, non è apposta, il complesso quasi parlava di precariato, di strutture edilizie, qua si stava parlando di sicurezza, era un confronto sulla sicurezza e sui senza tetto. E qua il discorso è questo. C'è poco da fare, queste portano in sicurezza. Dopo che mi dite che sono solitudine, soffrono di solitudine, basta vederli nel parco come stanno, se soffrono di solitudine. Se quella gente è gente che soffre di solitudine, che se la ridono alle mie spalle. Se questo è normale per voi, allora siamo tutti d'accordo. Io, quello che c'avevo da dire l'ho detto. Dopo gli ho detto, il divieto di bere alcolici. Se lei mi trova una persona, un cittadino di Ladispoli che beve per strada, allora gli do ragione. Questa ordinanza è stata fatta principalmente per loro. Se non viene applicata, a che cosa serve? È catastraccia. Quella che non si trova, l'altra per il fatto di defecare in pubblico, è stata fatta un'ordinanza. Il 28 gennaio, me lo ricordo benissimo, del 2008. No, c'era l'ordinanza. Urinare e defecare in pubblico, non si trova più l'ordinanza. E era uscita sul gazzettino di Ladispoli, era stata con la data del 28 gennaio. Purtroppo io le cose me li segno e me li ricordo tutte. Quando si tratta di cose che riguardano me, purtroppo non sono mai state applicate. Se lei mi viene a dire, allora deve prendere il ragazzo stupido che sta alla fermata del pullman, che si beve la birra, e gli fate la multa, allora sì, questa è l'ordinanza che vale per lui, ma non per loro, perché quelli che bevono, e bevono davanti alla porta del comune, defecano dietro la porta del comune, se vuole gliela porto io, dove c'è veramente un bagno pubblico, vicino alle caldaie, allora ditemi questo, allora siamo d'accordo. Chiamiamo Parco Varsavia e Ponte Danzica e siamo a posto. Io sinceramente di questo argomento stasera io pensavo che si parlava di sicurezza, ordine pubblico, invece assolutamente zero. Dopo se quello che dice il delegato Perretta deve essere quello delle guardie giurate, no? Che, come diceva il consigliere Battilocchi, il 4 di giugno 2009, da utilizzare per servizi specifici quali solo, per esempio, controllo dei cani, cioè iscrizione all'anagrafe canina microchip, raccolta delle deiezioni canine da parte propria. Questo è il lavoro che devono fare i guardie giurate. Qua il problema della Dispoli, io gli ho detto una volta, glielo ripeto sempre, sono i cani. I cani per i cani. Si assumono due vigili per il controllo della cacca dei cani. Dopo mi dice che per il controllo del territorio c'ha tre vigili che possono controllare il territorio. E dopo si assumono due vigili per la cacca dei cani. Mi sembra assurdo. Io, questo è quello che risulta da quello che scrivete voi, non è che lo scrivo io. Con questo ho concluso. Grazie.
Grazie a lei. Altri interventi? Prego.
Ha cambiato opinione? Prima ha fatto un intervento un po' diverso. Ha cambiato opinione? Hai fatto un intervento un po' diverso? Ha fatto un intervento un po' diverso prima. Quando governava Prodi era colpa di Prodi, adesso è colpa di Prodi. E prima? E perché non ti rileggi l'intervento che hai fatto prima? Prova a dire. Tu, che cosa hai detto prima? Hai cambiato opinione? Ah, ma l'ordine pubblico è una cosa che riguarda il sindaco.
Facciamo intervenire il cittadino. Consigliere Ardita, la invito a rispettare le persone.
Stavo chiedendo se ha cambiato opinione perché adesso ridevo.
Ma lei ha proprio la coda di paglia con questa chiamata in causa, mamma mia. Appunto, per quello le ho chiesto... E questo l'ha deciso la conferenza dei capigruppo, caro Ardita, che non era manco presieduta da me il giorno, ma guarda un po'. Rispetti il cittadino che vuole parlare. C'è un cittadino che deve parlare, lei che non sta rispettando. Prego.
Buonasera, buonanotte, insomma, diciamo buona... è uguale. Diciamo, mi sento, sono Mauro Scimia, sono responsabile della Volley La Dispoli e sono, diciamo, il referente per il comune di La Dispoli per quanto riguarda la gestione del pallone di via Firenze. Diciamo che sicuramente qualcosa da dire ce l'ho. Cercherò di essere il più breve possibile perché proprio per tentare di fissare pochissimi punti magari importanti. Parto dalla frase del sindaco: non possiamo continuare a far finta di nulla, no? Questo, diciamo, l'hai detto Denso. Diciamo che io sono soprattutto un operatore sportivo. Lo faccio da 30 anni, lo faccio con passione e senza fini di lucro. E penso avrei voglia di farlo per i prossimi 30 anni, proprio perché è una delle cose che mi riesce bene fare e perché penso che in questo modo posso essere utile alla mia città. Però negli ultimi anni la cosa è diventata problematica. Perché praticamente il pallone di via Firenze è diventato una specie di forte pace. Uno vede forte pace, diciamo, nei film e lo vede nella prateria, isolato. Invece alla Dispoli forte pace è proprio al centro della città. Perché è al centro della città, però è isolato come in una prateria, dal momento che molti di voi non sanno quello che succede a 100 metri e quindi idealmente è nella prateria. Allora io capisco la rabbia di Giuseppe, che ho conosciuto sulla prateria. Pensavo di essere solo ad affrontare, diciamo, questi problemucci così quotidiani, Perché? Perché praticamente do un po' ragione, diciamo così, almeno prendo anche posizione. Rispetto ai politici che hanno parlato fino adesso, mi sento diciamo abbastanza vicino a Filippo Moretti e a Battilocchi. Perché io da operatore sportivo praticamente mi sono dovuto, come dire, mi sono trovato ad affrontare altre responsabilità di altro tipo. Non mi sono tirato indietro, come in genere è il mio costume. Ho tentato di far presente il problema, perché poi facevo relazione e mandavo ovviamente in comune. E sinceramente mi sono reso conto che, diciamo, al di là della volontà anche dei politici di darmi una mano, però poi è il giorno per giorno, è l'ora per ora in cui ho bisogno di aiuto. Ma ho bisogno di aiuto non per me, per i ragazzi che rappresento e per le famiglie che mi affidano i loro ragazzi. Allora, ci sono dei problemi che nascono per caso e vanno risolti immediatamente. Qualche volta con l'aiuto dei carabinieri, qualche volta con l'aiuto dei vigili, però poi quando serve il vigile magari l'ufficio è chiuso perché stiamo fuori orario e via dicendo. La nostra è un'attività che prende tutto il pomeriggio fino alla sera tardi. Ci abbiamo avuto incursioni anche la sera alle 10, 10 e mezza, dalle finestrelle 40x40 e io qualche volta ho tremato e vorrei in qualche modo trasmettervi questa sensazione, perché mentre stavano portando via cellulari, portafogli, chiavi di casa dallo spogliatoio, in campo avevo pezzi da 90, anzi da 1,90 m in su, assaltatori dell'esercito, che fortunatamente in quei momenti non sono andati non sono capitati negli spogliatoi. Ma questo è un esempio che vi porto e non ne faccio altri, perché quello che vi voglio dire è che ho la sensazione o la percezione che prima o poi succede qualcosa di grave, di cui comunque mi sento responsabile. È per questo che sono sempre vigile da solo o in compagnia. E secondo me l'incendio avvenuto al pallone è solo un segnale secondario di qualche cosa che potrebbe, come dire, accadere anche di più significativo, no? Ecco. Quindi diciamo che la mia passione per la pallavolo e per lo sport rimane integro. Però chiaramente, diciamo, così non si può andare avanti. Ecco, allora, io ringrazio Giuseppe perché lui, grazie ai suoi cani, è costretto a perlustrare la zona. Io da operatore sportivo sono, e adesso lasciatemi passare la battuta, nel senso facciamoci una risata sopra, non mi prendete sul serio. Ma sono 2 anni che sto a fare la ronda da solo, ma mica lo dichiaro, però di fatto lo faccio, cioè voi non lo sapevate, adesso lo sapete, quindi Bossi a noi non è che ci sta a insegnare qualcosa, lo facciamo già. Io volevo solo dare un segnale e mi fermo qui, perché credo che insomma vi stimo abbastanza per potervi dire, sono sicuro che avete capito, non mi dilungo oltre, laddove possibile, quando mi serve vi chiederò una mano, datemela, ma non lo fate per me, lo fate per i ragazzi che rappresento, punto. Grazie
a lei. Altri interventi? Prego, signora.
Buonasera a tutti, mi chiamo Hoffman Brigitte e sono la coordinatrice del Centro Caritas di Ladispoli. Scusate, sono un po' attesa, perché purtroppo dobbiamo confrontarci spesso con alcune opinioni della gente, quindi mi sento messa in causa in prima persona. Comunque volevo fare due considerazioni. Prima di tutto mi sembra che l'aspetto importante che è stato sottolineato stasera è proprio quello del diritto fondamentale delle persone. Quindi sono d'accordo nel non confondere il discorso sicurezza con il discorso senza fissa dimora. E quindi volevo che rimanesse questo aspetto qui, cioè il diritto fondamentale delle persone umane, quindi sia che siano o no delinquenti, comunque sono delle persone umane e vanno rispettate e hanno diritto a una vita dignitosa. Un'altra considerazione che volevo fare è appunto, come diceva Don Emanuele prima, abbiamo i nostri limiti e ci muoviamo all'interno di essi. Cioè, noi tutti sappiamo che non possiamo risolvere i problemi da qui e probabilmente neanche da qui a 20 anni, perché i problemi ci saranno sempre. La cosa importante però è prendere delle decisioni e sapere quali sono le nostre priorità. Quindi se la mia priorità sono le cacche di cane, mi adeguo di conseguenza. Se la mia priorità è il diritto dell'uomo e il rispetto della dignità, mi muovo di conseguenza. E ultima cosa e concludo. Penso che alla Dispoli ci sia tanta indifferenza e sono d'accordo col consigliere che non vedo più, però c'è anche tanta ignoranza. E volevo invitare tutti quelli che hanno interesse a conoscere un po' di più questo mondo che è quello dei senza fissa dimora, venendoci semplicemente a trovare e vedere quello che facciamo tutti i giorni al Centro Caritas. Grazie.
Grazie a lei, signora. Altri interventi? Sì, prego, signora, s'accomodi.
Grazie. Io sono una volontaria della Caritas, con ciò non voglio per carità delle moralità dirle. Mi riferivo a quel signore, è un po' arrabbiato, mi dispiace. No, mi dispiace, sa perché? Perché da buona casalinga, perché tutto il tempo libero che ho io lo passo alla Caritas, in mezzo a quelle persone che ha detto lei, che vede lei, che butta il pane, che butta i vestiti. Purtroppo però mi capita, quando sono in casa vedo la televisione e vedo anche tanti, diciamo, io non voglio dire rumeni, tante persone che fanno queste cose, però mia mamma mi ha insegnato di tutta l'erba non farmi un fascio, perché noi siamo lì, non perché passiamo il tempo così, ma cercare di portare avanti queste gente con delinquenti, gente che non ha famiglia, gente abbrutita, e noi facciamo di tutto. Però se facessimo tutti come lei o quell'altro signore, giustamente, che ha i suoi problemi e che non ne ha, allora finirebbe il mondo. Se lei, per esempio, intanto io non ho capito la sua professione, che lei è sempre fuori. No, la prego, se no perdo il filo.
Però,
comunque, per favore,
facciamo parlare le persone.
Per favore,
non apriamo il dialogo tra le persone. Facciamo
volevo
parlare,
dire
poi.
Questo: se tutti facessimo come lei, oppure come qualche altro signore, il mondo avrebbe andato a rotola scasso, diceva mio papà. Lei mi pare che è di più della mia. Ma lei cosa ne sa? Ma lei non ha idea di questa gente. Se lei mi fa dire un attimo la mia giornata che passo alla Caritas in mezzo a questa gente, che basta una sola piccola parola, loro ti amano. No, lei non, ma stia zitto, scusatemi, è la mia foca che mi porta. Bravo, bravissimo, fate così, fate così. Invece io vado dicendo fate per la Caritas, perché non amate Dio, perché Gesù era lui che amava la gente sporca, la gente, i delinquenti, i cattivi. Però sappia, se lei dà una parolina buona a questa gentaglia, scusa,
la signora deve finire di parlare.
Lei è un fatto personale e l'ha sfocato qui, ha fatto male. Non riesco, volevo dire la mia, ma non riesco, perché il signore è troppo. Ma se lei ha parlato in questo, io prego di vedere il lato, non questo lato che ha detto quel signore, di vedere l'altro lato. Anzi, vi invito a tutti, domani mattina sarò io lì, come ogni mattina, e vado anche a piedi, perché so di andare a fare qualcosa di buono, di utile, con questi delinquenti e con questa gentaglia. Vi invito domani mattina, venite tutti alla Caritas diocesana. Per curiosità, venite a vedere il nostro lavoro, venite a vedere questa gente com'è differente da come si presenta. Mi voglio augurare di non avervi annoiato, ma è qualcosa con cui può spegnere. Grazie.
Grazie. Altri interventi? Nessun intervento, quindi dobbiamo avviarci a concludere, perché non possiamo riaprire il dibattito con i consiglieri, già abbiamo occupato quasi tutto lo spazio della serata. Passerei la parola al sindaco e poi la proposta fatta, perché comunque dobbiamo valutarla. Prego sindaco.
Considerata la situazione sia oraria che altro, non voglio fare un intervento che riapre punti, ma cerca di, se possibile, insomma, arrivare ad una sintesi anche tra opinioni diverse. Per quanto riguarda l'orario, però, una connotazione: c'erano alle 9 quasi le stesse persone che c'erano adesso. Allora, i cittadini che vogliono affrontare i problemi, non è che alle 9 è troppo tardi per discutere, forse è mezzanotte e mezzo, ma alle 9 non era tardi, alle 9 non c'erano tanti cittadini. Ma questo, per carità, uno può sentire per radio, può sentire sul giornale, ognuno è libero di fare quello che vuole. Tra l'altro era stata riunione decisa da capigruppo questo orario, ma a parte questo, io penso che non, uno degli errori che possiamo fare tutti, non solo quando parliamo di problemi amministrativi o di politica, è quello un po' di assolutizzare, cioè intanto di pensare che il nostro punto di vista sia quello fondamentale e intorno al nostro punto di vista poi deve ruotare il mondo. Non è così, no? Cioè, chi è cresciutello ha capito che io ho un punto di vista, ma non è che il mondo gira intorno al mio punto di vista. Devo ascoltare molto anche gli altri, e stasera abbiamo ascoltato diversi punti di vista, e io l'invito che faccio, nessuno pensi che il proprio sia quello giusto e gli altri siano tutti quelli sbagliati, perché stiamo parlando di una realtà complessa che forse nessuno di noi capisce fino, sa fino in fondo. Ognuno di noi ha portato un pezzo di quello che conosce, ma il mondo, il problema è molto più complesso di quello che pensavamo prima di stasera, probabilmente. Quindi se leggo un certo giorno che, lo dico, allora così nessuno offende, un sindaco ha rubato, pensare che tutti i sindaci rubano è un errore sbagliato, e così via. Allora, se una persona, che può essere senza dimora o con la dimora, fa un atto che viola la legge, in quel momento è una persona che sta violando la legge, punto. E questo può succedere a un italiano, a uno straniero, a uno che fa avvocato, a uno che fa a chiunque. Se in quel momento una persona senza fissa dimora fa una violazione di legge o amministrativa, è una persona che sta facendo una violazione e, laddove è possibile, andrebbe punita. Allora, va punita. Detto questo, io penso che da stasera emerga, insomma, che in fondo tutti quanti, quando chiediamo di fare il patto per la sicurezza, quando chiediamo di fare le commissioni, cioè, ci rendiamo conto che questo è un problema. Io dico, il problema della sicurezza è un problema, il problema di come i cittadini si sentono di vivere in questa città è un'altra realtà, il problema della sensazione di degrado urbano in alcune zone. E la Dispoli non è tutta così, perché anche qui questo modo per cui io vedo un posto sporco e dico la Dispoli è una città sporca. Allora, facciamoci un giretto, non stiamo sempre tutte le mattine a vedere lo stesso punto, no? Facciamoci anche un po' un giretto, diciamo, segnaliamo che è sporco un punto, poi però andiamoci a vedere un po' pure il mare, passeggiamo, andiamo in giro, perché ho l'impressione che qualcuno proprio ha, proprio ta, 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 e poi descrive una realtà che non è solo quella, perché ripeto, la Dispoli è tante cose messe insieme, come Roma è tante cose messe insieme. Allora, detto questo, quindi siamo consapevoli che ci sono zone di degrado urbano, magari zone invece in cui ce n'è meno, e siamo consapevoli che la problematica di senza fissa dimora è una problematica complessa. Abbiamo detto che anche chi gli dedica anima e corpo è consapevole che spesso, vedete, per certe cose, lo dico anche dal punto di vista medico, si è capito che delle volte quello di pensare di risolvere il problema è un'utopia, allora c'è il contenimento del problema, cioè quello di dire io faccio delle cose sapendo che poi non mi sento frustrato se non ho salvato tutti, se non ho risolto tutti, però ho fatto quello che potevo fare, questo accade in medicina come in tante altre cose delle complesse della vita. Allora, io penso che stasera abbia aiutato tutti noi, indipendentemente da quello che ne pensiamo, a fare un passo in avanti della conoscenza delle opinioni di noi che rappresentiamo bene o male una parte della città. Io ho detto una frase che è stata pure ripresa, ma io penso che su questo siamo consapevoli tutti. Non possiamo continuare a far finta di nulla, e su questo mi sembra che comunque lo si veda o da una parte o dall'altra siamo tutti d'accordo, cioè prendiamo le coscienza che c'è una problematica complessa, vediamo quello che può fare il Comune, vediamo quello che può fare ognuno di noi, vediamo in questo che, insomma, con una parola alla moda si dice apriamo un tavolo, comunque significa cominciamo a vederci con regolarità su questo problema, e poi dal passo al fatto che quando arriva l'inverno, ad esempio, non ci dobbiamo mica scandalizzare che lo fanno i grandi comuni, quando arriva l'inverno magari può sembrare ipocrita, però in questo momento io ti do un letto, poi magari tra tre mesi non te lo do più, no? Però i grandi comuni spesso fanno anche queste cose qua, perché, e poi però ripeto, quando lo facciamo, quando muore un barbone su una panchina tutti diciamo perché non gli abbiamo dato un tetto, poi però magari una volta dopo ci dimentichiamo che forse bisognerebbe dargli un tetto, insomma, ma a parte questo, quindi io direi che possiamo uscire questa sera da questa riunione, che sicuramente non ha detto tutto quello che poteva dire, ma ha iniziato a farci prendere coscienza del problema, con una decisione che è quella che viene istituito un tavolo di confronto in cui, insomma, abbiamo capito, c'è il Consiglio Comunale, c'è l'amministrazione, c'è il volontariato, c'è la Caritas e non solo, ci possono anche essere, ad esempio penso all'associazione che rappresenta un quartiere, forse il quartiere che è più coinvolto da questo punto di vista, e quindi secondo me deve essere una delle persone che sta al tavolo, il delegato alla sicurezza Perretta, che ha elaborato una serie di proposte, stasera diciamo forse non c'è stato il tempo di portarle avanti, ma insomma vanno nell'ambito di un pacchetto più complessivo di gestione del territorio e di cui insomma questa problematica fa parte. E quindi io direi che da stasera, ripeto, noi usciamo più o meno, intanto abbiamo preso coscienza di diverse cose, ci siamo confrontati anche civilmente, perché io non concludo dicendo che non sottovaluto che questo Consiglio Comunale, questa città, anche se stasera non c'erano 2000 persone, ma comunque si è civilmente confrontata su un problema complesso. Non era scontato, lo abbiamo fatto e non l'abbiamo risolto, ma abbiamo impostato alcune soluzioni. Io penso che il tavolo che nelle prossime settimane apriremo, quindi il confronto, porterà a delle ipotesi di soluzione e magari torneremo in Consiglio Comunale da qui a un tempo non molto lungo per votarle tutte quante insieme. Quindi vi ringrazio tutti da parte dell'amministrazione e ringrazio tutti coloro che hanno preso parte alla discussione.
Grazie Sindaco, ringrazio pure io le persone presenti, i consiglieri comunali, in particolar modo Don Emanuele per la sua testimonianza e anche il suo grido d'allarme comunque, e anche per l'ultima proposta, quella di istituire il tavolo tecnico per discuterne e iniziare a prendere veramente coscienza di questo problema. Grazie e buonanotte.